La cultura che non ti aspetti.
Buonasera da Sergio De Laurentiis. Cosa prevede il menu di questa edizione di K? Molti piatti forti con un ottimo antipasto. Fuori di metafora, nella prima pagina di oggi cominceremo a pregustare qualcosa della serata più scintillante del mondo del cinema, ovviamente la serata degli Oscar, perché poche ore fa sono state annunciate le nomination, le scopriremo con Alessandro De Bon. Il Teatro Sociale di Bellinzona ci propone due sere con Il Tartufo, il classico di Molière, nell'adattamento curato dal regista Michele Sinisi, che ospiteremo verso le 17:20 con i nostri anacardi. Il 22 gennaio è una data significativa per la Svizzera, perché il 22 gennaio del 1506 il primo contingente di guardie svizzere faceva il suo ingresso in Vaticano. Ci sono molte cose da raccontare. Interrogheremo al proposito un esperto, lo storico Francesco Cerea. Poi parleremo di un reverendo molto particolare, parleremo di un libro più o meno rock scritto da Robin Hitchcock, valente cantautore inglese, con Riccardo Bertoncelli. E infine, in K e spalla, Beatrice Cristalli ci illustrerà una nuova, sorprendente tendenza. Il primo brano lo affidiamo a X2 e il pezzo è Again and Again, è praticamente uscito oggi o comunque freschissimo, e la cosa interessante è che l'etichetta è un'etichetta svizzera. Again and Again, X2, in realtà il vero nome della cantante è Sera Kahlo, l'etichetta discografica svizzera di cui vi parlavo è la Unit Records, che ha appena pubblicato questo interessantissimo disco appunto di X2, Again and Again. Ma adesso siamo arrivati davvero al momento dei grandi annunci, e per introdurre questo momento così importante stavo per mettere la musichetta, ma non ce l'ho, per cui Alessandro, perdona, insomma, facciamo finta che ci sia stata la fanfare e tutto quanto, e noi siamo pronti quindi per raccontare le nomination, giusto?
Esatto, è la giornata delle nomination, delle 12.000 nomination che dureranno adesso per 2 mesi, visto che la notte degli Oscar è il 15 marzo, ma abbiamo di che parlare per 2 mesi, forse anche di più.
Bene, Alessandro De Bon, collega che si occupa anche di cinema, insomma, è uno dei pochi, credo, che abbia visto tutti i film nominati? Mi risulta corretto?
Due volte. Lingua originale e doppiati.
Perfetto, benissimo. Allora, partiamo subito da alcune curiosità, da qualche cosa che insomma ti ha colpito in maniera particolare. Veramente sono così tante, sono un'infinità.
Sì, assolutamente sì. Guarda, ma sai che mi leggo in realtà al pezzo che c'era appena prima che cominciassimo a chiacchierare, perché mi ha ricordato, giusto perché si trattava di percussioni arrembanti, Whiplash, non so se ti ricordi,
certo,
il film,
sì,
di Chazelle,
sì, sì,
11 anni fa, che mi ricorda, ma solo come colore, quello che potrebbe essere Marty Supreme di quest'anno.
Ah, okay.
Che anche lui è appunto un po'... bazzica qua e là tra queste nomination, e mi ricorda qualcosa, forse proprio per quella presenza fuori di strabordanza, visto che quest'anno parliamo di film che hanno 124 nomination a testa, potrebbe somigliarli, con tra l'altro il sempre presente Chalamet a insediare DiCaprio per il miglior attore, perché poi si parlerà tanto di quella.
Ecco, fammi capire, perché Chalamet allora avrebbe passato più o meno 5 anni a immedesimarsi in Bob Dylan, e poi ha fatto più o meno la stessa cosa per immedesimarsi in questo personaggio giocando a ping pong nel tempo libero, ho capito bene?
Esatto, allora, tra l'altro qui secondo me, proprio giocando di ping pong, potrebbe essere che ad esempio per il miglior film... probabilmente i film di cui si parlerà di più sono, da una parte, Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, dall'altra parte Sinners di Ryan Coogler, e se tra questo ping pong vincesse invece proprio il ping pong, e quindi Marty Supreme, non credo, anche perché sugli altri due si gioca anche una battaglia politica niente male, nel senso che i temi sono caldi per entrambi. Da una parte ci sono due ragazzi che aprono un locale per la comunità afroamericana e poi arrivano i vampiri, una battaglia dopo l'altra, sappiamo quanto sia battagliero, quindi forse quell'Oscar lì se lo giocano tra quei due filmoni. Spero per Ryan Coogler, che è il regista di Sinners, che gli vada meglio di Martin Scorsese, perché Sinners ormai è sulla bocca di tutti, è il film record assoluto di nomination, perché infatti ne ha collezionate 16, il record precedente era 14, La La Land, Titanic e All About Eve, quindi anche considerando che quest'anno c'è una categoria in più di cui magari parliamo tra un po', tolta anche quella, sono 15, quindi è record, comunque record. Ecco, deve fare gli scongiuri da un possibile futuro di Martin Scorsese, perché Martin Scorsese con The Irishman, The Killers of the Flower Moon e Gangs of New York collezionò 10 nomination a testa e non portò a casa manco la scatola degli Oscar, quindi speriamo gli vada meglio.
Ce l'hanno con Martin, però, scusa, non è possibile.
Come per molti anni ce l'hanno avuta con Leonardo DiCaprio.
Giusto, è vero, che però è ancora nominato, giusto?
Sì, assolutamente sì, e adesso sinceramente sarà per gusto personale, ma io non so se riuscirai a non dargliela per una battaglia dopo l'altra, perché a me ha fatto impazzire, senza nulla togliere a Chalamet, che però è giovane e potrà vincerne ancora in futuro, o a Michael B. Jordan, che è una delle 16 candidature di Sinners, candidato come miglior attore. Tra l'altro lui nel film interpreta due volte se stesso, nel senso che interpreta due gemelli, quindi fatica doppia.
Okay.
Però il Leonardo DiCaprio di una battaglia dopo l'altra, con quel pizzico di Grande dei Boschi che lui ha ammesso aver usato, diciamo così, tra tra le ispirazioni, beh, non lo so, per me è stato veramente gigantesco, quindi io forse gli darei il suo secondo Oscar dopo Revenant, o quantomeno me lo auguro, detto che io non ho ancora visto Marty Supreme, nonostante okay. L'abbia già visto due volte, come dicevi, in realtà devo ancora vedere.
Comunque, allora, questa è una previsione di Alessandro De Bon, noi marchiamo e poi vedremo fra un paio di mesi. Comunque, non abbiamo ancora parlato di film stranieri, ahimè c'è un motivo, noi come Svizzera aspettavamo questa notizia, la notizia non è stata positiva.
Sì, devo dire che con tutto l'affetto per il film, per il cinema svizzero e per Hilden, però quest'anno era veramente, veramente dura, perché cioè, io credo che in un'annata così essere già entrata nella shortlist sia stata un risultato notevole. Se guardiamo i cinque nominati finali, era veramente difficile farsi largo là in mezzo, perché tra Un Simple Accident, The Voice of Hind Rajab, The Secret Agent, Sentimental Value e Sirat, mamma mia, bisognava veramente darci di gomito. Tra l'altro, tra questi film, secondo me, ci potrebbe essere, per i super nominati, un po' il rovina famiglie, meritatamente, tra l'altro, perché Sentimental Value, lo si sa, l'abbiamo visto anche a Locarno quest'anno in Piazza Grande, è un film gigantesco, tanto che è pure candidato come miglior film, quindi bisogna vedere.
È in tutte e due le categorie.
Sì, penso che se la vincerà in quella per il miglior film straniero, così lascerà al posto qualcun altro tra il miglior film. Una cosa che mi stupisce molto di Sentimental Value è che è candidato anche come miglior attrice, miglior attore non protagonista, miglior attrice non protagonista, ma non come miglior casting, che è la grande novità del 2026, ovvero l'Oscar al miglior casting. Era nella shortlist, manca tra i cinque nominati, e lì io penso che di nuovo si cadrà felicemente su una battaglia dopo l'altra, perché è un cast gigantesco, veramente incredibile, e tra l'altro non solo per i nomi enormi, DiCaprio, Sean Penn e Benicio del Toro, che sono tra l'altro candidati tutti e tre, nominati tutti e tre, miglior attore protagonista DiCaprio, non protagonisti Penn e del Toro, ma anche per Regina Hall e Teyana Taylor, che fanno la compagna di DiCaprio e la figlia, che veramente compongono un cast, uno dei migliori che abbia visto recentemente. Devo dire che quello di Sentimental Value, tra l'altro film completamente diverso, se la gioca ma veramente alla grande. Vedremo se sarà uno di questi due.
Se ne sentiva il bisogno.
Quindi completamente inutile, è una battaglia dopo l'altra.
Ah, se ne sentiva il bisogno di questa nuova categoria? Cioè, non lo so, sembrano, è uno strano concetto, però magari funzionerà. Che impressione
allora,
ti ha fatto?
Diciamo che può essere un riconoscimento a un mestiere molto difficile e molto poco considerato, probabilmente, perché tutti premiano i migliori attori, i migliori ad averli diretti, ma non a chi li ha messi insieme, a chi ha saputo mettere insieme quel grumo senso di umanità, diciamo così. Io quello che continuo a trovare un po' insensato sono le 10 nomination per il miglior film, che mi sembrano probabilmente un contentino per le case di produzione, perché poi tutti gli anni tra quei 10 ce ne sono alcune veramente stiracchiate. Adesso, con tutto il rispetto per il circus della Formula 1, ma il Formula 1 miglior film, cioè devono morire gli altri 9 perché possa succedere. Così come Bugonia, tanto bene a Lantimos, che abbiamo adorato e stra-adorato, ma adesso non è che ogni volta che fa un film debba essere candidato come miglior film.
Benissimo, Alessandro, mi sembra che ci sia già abbastanza materia di riflessione, poi abbiamo tempo anche per ritornarci, insomma, visto che la data precisa è l'inizio di marzo, giusto?
15 marzo,
metà marzo. E allora sì, ci torneremo sicuramente. Grazie mille per essere stato con noi, Alessandro.
Grazie a voi, buona giornata, buona serata.
Je vais en prison si tu lis mes notes. Toujours plus de cheese comme chez In-N-Out. Un platine de plus, j'ai même pas joué un mi bémol. On a les pensées dures, ils ont les idées molles. Collé au fond comme une anémone. à deux doigts tout gâcher pour une pétasse mid. J'suis John Lennon, tombé l'offre la plus grosse BDH de Paris. Non mais quand même, j'ai peur qu'on me déteste encore plus qu'on m'aime. Une mannequin sur le guidon, j'roule au milieu de la voie de bus. J'crois que ma psy me kiffe parce qu'elle voudrait qu'on se voit plus. Lui il est bizarre avec les filles, donc j'crois toutes celles qui l'accusent. Des chiffres mes signes, c'est de comprendre les lapsus. J'ai cassé mon poignet sur la grosse tête d'un fils de pute qui croyait que les seins de sa gauche tête. Pourquoi tout est si austère? Mon frère, j'espère qu'on se retrouvera si on se perd. En vrai, j'aurais tellement voulu que mes parents soient heureux, que mes potos soient pas dans des histoires de rue. J'aurais tellement voulu. Là j'écoute Bon Hiver, je passe un très sale été. Je laisserai plus jamais la misère m'allaiter. C'est la vie d'Antonio, Bandera sous Montana, avant c'était la vie sans pognon. Là je suis en terrasse sur Paname, avec des femmes refaites et du vin naturel. Tu veux en être, désolé Zin, tu rêves. C'est la vie d'Antonio, Bandera sous Montana, avant c'était la vie sans pognon. Là je suis en terrasse sur Paname, avec des femmes refaites et du vin naturel. Tu veux en être, désolé Zin, tu rêves. J'en fais trois par jour, je rentre chez moi et je lis des pentes. Mon poteau crois-moi, j'en ai gravi des pentes. Content de les revoir, mais quand j'arrive, ils décampent. Grandi dans le square, je sais plus on est arrivé quand. Je suis plus connu dans la manif. Dans la pocket, capote XL, carte gold et un canif. J'étais ce petit en carte canif. Devant chez moi, un chat écrasé. Pensif, je le regarde caner. Je vois les grands servir des camés. 20 ans plus tard, je me sens toujours en décalé. J'essaie de gérer la barista. Briser les barricades, ma vie c'est Guernica. Je suis dans une folie véritable. Je demande conseil à ma mère, j'ai des parents cool. Ceux qui me connaissent disent que je pars en couille. Brisé par la ville, je recouvre tout mon salon à la bile. Soit je finis diamant, soit je finis à l'asile. On me check, on me dit big louge, comment ça va? Je prépare en douce la remontada. J'ai tout ce qu'il faut dans le cabas. Des fois tu crois que c'est toi contre le monde, mais tu te trompes. Tu vas finir bêtement dans des trucs sombres. Ça fait 6 mois que je fais que des trucs cons. Que je trouve refuge dans l'autodestruction. C'est la vie d'Antonio, Bandera sous Montana, avant c'était la vie sans pognon. Là je suis en terrasse sur Paname, avec des femmes refaites et du vin naturel. Tu veux en être, désolé Zin, tu rêves. C'est la vie d'Antonio, Bandera sous Montana, avant c'était la vie sans pognon. Là je suis en terrasse sur Paname, avec des femmes refaites et du vin naturel. Tu veux en être, désolé Zin, tu rêves.
Andiamo a teatro questa sera e andiamo a vedere soprattutto la riedizione di un classico di Molière. Questa sera e domani sera al Teatro Sociale di Bellinzona a Piazza Governo alle 20:45 va in scena questa nuova, chiamiamola così, edizione del Tartufo di Molière, rivista proprio drammaturgicamente da parte del regista attore Michele Sinisi, e noi abbiamo il piacere di ospitare proprio Michele Sinisi. Benvenuto Michele.
Grazie a voi per l'ospitalità, grazie.
Allora, da dove partiamo Michele? È una pièce che è in giro ormai da un anno almeno?
Sì, da un anno, esattamente da un anno. Ha debuttato nel gennaio 2025 a Milano, al Teatro Fontana, che è uno dei teatri sede di uno dei 5 coproduttori che concorrono nel mettere in scena questo spettacolo, e adesso sta affrontando la sua tournée in giro per l'Italia e non solo.
Vi siete presi, credo, decisamente delle belle soddisfazioni, leggendo un po' di recensioni.
Sì, uno spettacolo che mette d'accordo sia gli addetti ai lavori, critica, colleghi, che il pubblico vero e proprio. E questo, per come sono fatto io caratterialmente, è il mio piccolo successo, diciamo così.
Beh, piccolo fino a un certo punto, perché dovrebbe essere l'obiettivo di tutti, no? Quello di riuscire a mettere assieme la popolarità e la qualità. Piccola parentesi che chiudo subito.
Sai cos'è? Che ognuno vive in qualche modo i propri piaceri. C'è chi prova piacere a creare scombussolamento sin dall'inizio di una relazione, da quando si apre il sipario. Chi invece, come nel mio caso, a me piace fare voli pindarici, cioè attraversare spazi nuovi e curiosi, però sempre prendendo per mano lo spettatore. Infatti mi piace sempre che il fatto, cioè qualsiasi idea, qualsiasi approdo desiderabile sia fatto con gli altri, quindi prendere per mano gli spettatori presenti in platea per poi decollare ad un certo punto con il massimo della fiducia.
Allora Michele, ti chiedo di prenderci per mano per spiegarci perché è stato poi adattato ai giorni nostri questo classico di Molière.
È stato adattato su un piano principalmente estetico, in cui in qualche modo tutti i segni della nostra contemporaneità confluiscono in una messa in scena che dal punto di vista registico, scenografico, anche dei costumi, è un concentrato di caos, cioè voglio dire quello in cui si mette il rapporto fra Orgone e Tartufo, che lo schiavizza dal punto di vista filosofico, pensiero ed emotivo, è legato proprio al fatto che nel principio del testo c'è Madame Pernelle che rimprovera tutta la famiglia per questo momento di perdizione, diciamo così. Questo per me è diventato un inizio dello spettacolo pieno zeppo di colori, di segni, di caos, che viene pian piano ad asciugarsi fino all'entrata di Tartufo, in cui la scena viene totalmente liberata da qualsiasi oggetto presente dall'inizio sulla scena, da Dorina, e qualsiasi spillo non è più presente sulla scena, per poi ammirare l'entrata di questo Tartufo nel terzo atto, grande idea, no? Drammaturgica di Molière, perché viene lì a porre l'ordine. E quindi questa è una è il senso della contemporaneità, questo grande casino, permettetemi il termine, questo grande casino che, per cui però sappiamo tutti bene l'esistenza è un grande mistero, risolverla non è possibile perché l'esistenza è l'esistenza di per sé, con le cose belle e brutte che ci riguardano, ci attraversano durante questo nostro passaggio, e però Tartufo è uno di quei personaggi, quegli aspetti della nostra esistenza stessa che ci illude a volte di poter risolvere il nostro passaggio per la terra, per la vita terrena, ma non è risolvibile, come sappiamo benissimo. Bisogna surfare, bisogna essere di una leggerezza, o come dicono dei film più acclamati in questo momento del cinema, bisogna avere una grazia tale per poter sorvolare con leggerezza tutto quello che ci riguarda.
Bella citazione. Io penso di poter dire che tu sei stato in realtà molto fedele all'opera di Molière. Certo, l'hai attualizzata, ma non l'hai stravolta.
Sì. No, il testo l'ho usato di per sé, cioè così com'è. Non ho voluto. Ci sono degli slang attoriali che gli attori stessi si permettono, perché comunque tutti gli attori e le attrici sono fortemente coinvolti nello spettacolo da un punto di vista autoriale e artistico. Non sono esecutori di un'idea registica studiata a tavolino, ma è tutto molto maieutico, cioè tutto è venuto fuori attraverso un confronto continuo sul testo. La verbalità, voglio dire la parte enunciativa, il testo realmente scritto di Molière è riportato così com'è, perché mi piaceva l'idea che il testo, così come la matericità delle scenografie di Biancalani, i costumi di Colè Tomasini, fossero elementi presenti in scena con cui giocare, con cui agire queste relazioni e questo rapporto col pubblico.
Ecco Michele, in conclusione credo sia doveroso anche citare tutta la compagnia, tutti gli attori, o almeno insomma gli attori che ti accompagnano, chi ha messo appunto in scena questa riedizione del Tartufo?
Allora, gli attori splendidi di questa messa in scena sono Giulia Rossoni, Bianca Ponzio, Marisa Grimaldo, Stefano Braschi, Donato Paternoster, Gianni D'Addario, Bruno Ricci, Michele De Paola, Marco Ripoldi, Lorenzo Terenzi, Angelo Tronca e Sara Drago, che tutti conoscono benissimo anche per il suo successo della serie con My Agent, rapporti cinematografici. Sono tutti attori e attrici che hanno in qualche modo sono i veri pilastri di questa messa in scena, di questo progetto, senza i quali, sappiamo benissimo, senza gli attori il teatro non potrebbe mai esistere.
Beh, una bella compagine, insomma, anche bella numerosa, sì, sì. Non facilissimo, no? Portare in giro poi
No, guarda, io uso circondarmi di attori e attrici più bravi di me, cioè provo a vivere di luce riflessa.
Okay.
Non ho paura di confrontarmi con quelli più bravi, provo ad approfittare delle capacità degli altri piuttosto che mettere secondini per far splendere la mia figura, è proprio il contrario.
Viva l'onestà. Michele Sinisi, è stato un piacere ospitarti qui a K, e ricordiamo l'appuntamento con questa riedizione, questa revisione moderna, chiamiamola così, del Tartufo, un classico di Molière, questa sera e domani sera alle 20.45 al Teatro Sociale di Bellinzona. Grazie mille per essere stato con noi, Michele.
Grazie a te e grazie a tutti i radioascoltatori.
years ago my heart was set to live. Oh, and I've been trying hard against unbelievable odds. It gets so hard in times like now to hold on. But guns that wait to be stuck by at my side is God. And there ain't no one going to turn me around. Ain't no one going to turn me around. There's people around who tell you that they know send you, and it's easy to go. They'll sip you up and dress you down and stand you in a row. But you know you don't have to. You could just say no. And there ain't no one going to turn me.
Una delle più grandi band di pop rock americano, che ovviamente non ebbe nessun tipo di successo, però raccolse un sacco di fan e li ha ancora adesso, dopo tanti decenni, insomma, dai dischi pubblicati appunto negli anni 70. Questa era The Ballad of El Gudo, i Big Star di Alex Chilton e Chris Bell. Adesso, per il nostro spazio dedicato ad uno spunto che prendiamo appunto dai contenuti spesso e volentieri del web, abbiamo un bell'articolo che in effetti ci ricorda una data importante, perché il 22 gennaio di qualche tempo fa, 1506, è un contingente di soldati elvetici fece il suo ingresso in Vaticano. Era veramente il primo contingente di guardie svizzere. Per parlare di alcuni aspetti della lunga storia delle guardie svizzere, abbiamo come ospite Francesco Cerea, storico, direttore culturale dell'Associazione dei Borghi Più Belli della Svizzera, insegna la SUPSI all'Università Europea di Roma, che ha appena pubblicato, tra l'altro, un interessante articolo sull'argomento su Limes, la rivista di geopolitica diretta da Lucio Caracciolo. Benvenuto, Francesco.
Grazie mille per l'invito.
Allora, partiamo ovviamente da Roma, ma da un'altra data. Perdona il tono un po' questorino, ma dove eri, Francesco, il 20 aprile del 2023? E perché questa è anche una data importante per la Svizzera?
Ma ero proprio in Vaticano, ero a questo evento che è stato chiamato Una serata svizzera in Vaticano. Ero stato invitato dall'ambasciatore Danny Knoebel, che appunto ha realizzato una serata davvero unica, se possiamo dire, insieme con il comandante della guardia Christoph Graf, in collaborazione con il Dipartimento Federale Affari Esteri, perché appunto il giorno prima il consigliere federale Cassis insieme con il cardinale Pietro Parolin avevano inaugurato l'ambasciata svizzera, quindi della Confederazione, presso la Santa Sede. E quindi qui, diciamo, lascio una domanda: come mai la Svizzera fino al 2023 non aveva ancora una sua rappresentanza diplomatica presso la Santa Sede, quando invece il Vaticano era accreditato a Berna?
Ottima domanda. E quindi, ecco, allora questo poi ci riporta sull'argomento principale, cioè le guardie svizzere. Ma a livello simbolico, Francesco, cosa rappresentano le guardie svizzere per il nostro paese?
Ma io penso che possiamo dire che è un biglietto da visita della storia della Confederazione, o perlomeno di quello che è stata la vecchia Confederazione. È chiaro che oggi alcuni magari possono vedere qualcosa di folcloristico e insomma, ecco, ogni tanto viene un po' magari presa sotto gamba, ma io credo che sia davvero uno degli elementi più caratteristici, più tradizionali, diciamo un po' nel cliché, ecco, soprattutto internazionale, di che cosa rappresenta la Svizzera, oltre al fatto che le gloriose guardie svizzere pontificie sono quello che rimane di una tradizione che è stata fondamentale nei secoli per la vecchia confederazione, perché queste guardie erano non solo a Roma ma in tutte le corti d'Europa.
Ecco, come sempre in questi casi forse è buona cosa sfatare alcuni miti, insomma provarci, gettare nuova luce su un tema che diamo per scontato. Cosa non sappiamo della lunga storia delle guardie svizzere?
Ma allora, premesso che appunto si parla spesso appunto del grande sacrificio umano che nel 1527 le guardie fecero per salvare la vita del pontefice, e questo proprio rappresenta il giuramento che le guardie ancora oggi fanno, è proprio per ricordare che devono essere disposte a dare anche la vita per il Santo Padre. Però questo, diciamo, giuramento era qualcosa che caratterizzava in generale tutte le guardie che nell'epoca moderna, durante l'ancien regime, appunto, servivano presso il sovrano. E quello che è interessante, che pochi sanno, è che le guardie svizzere non erano solo per il Santo Padre, ma anche per, ad esempio, i cardinali legati, cioè quando c'era ancora lo stato della Chiesa, ad esempio appunto a Bologna, per Palazzo d'Accusto, dove oggi c'è il comune di Bologna, c'era proprio una sala che è la sala delle guardie svizzere, per esempio. Quindi quando le autorità bolognesi si insediavano, c'era proprio anche una merenda data, offerta alle guardie svizzere. Ecco, ci sono tanti di questi racconti che parlano di guardie svizzere che erano, tra virgolette, dislocate in altre parti di quello che era lo stato della Chiesa, addirittura anche in Francia, ad Avignone, perché per un periodo ancora lo stato della Chiesa aveva lì la sede, dopo che il Papa fu spostato nel Medioevo. Qualcuno magari ricorderà lezioni di storia
delle scuole medie, vagamente
la cattività avignonese. Ecco, quindi anche lì le guardie svizzere ci furono appunto per tutelare la figura del cardinale legato, che rappresentava il vicario del Papa. Quindi ecco, è sempre un discorso di difendere l'autorità, e poi questa autorità poteva essere sia, diciamo, teocratica, come nel caso del pontefice, monarchica nel caso per esempio del re di Francia, a cui appunto il Papa Giulio II della Rovere si ispirò con appunto i 100 svizzeri, ma poteva essere, questa è un'altra particolarità, delle autorità repubblicane, ad esempio la Repubblica di Lucca, chiedeva al Canton Lucerna di mandare i contingenti di guardie svizzere. Ancora oggi c'è Palazzo Ducale a Lucca con il cortile delle guardie svizzere.
Ecco, questo sicuramente pochissimi lo sapevano probabilmente, e chissà quante altre cose potremmo raccontare, ma a questo punto io ringrazio naturalmente Francesco Cerea per essere stato con noi, e rimando volentieri anche a due articoli, il tuo articolo, Francesco, su Limes, e quello che è stato pubblicato oggi da Elisabeth Camozzi, custodi del Papa da oltre 500 anni, nella pagina della cultura del sito della RSI. Grazie mille ancora, Francesco, per essere stato con noi.
Grazie mille a voi, buona serata.
Questa mano dà e questa mano toglie, mille nodi fa e mille nodi scioglie. Forse lo sai tu dove va a finire questo mio talento di saper fallire. Questa notte dà e questa notte toglie la mia volontà e le mie ultime voglie. E forse andrai anche tu che ti ostini accanto a me, che sono un monumento a rimpianto. E conto le parole e sono sempre meno, un miliardo ma moltiplicato a zero. E te le vorrei dire e te le vorrei dare ogni sera che smettiamo di parlare e rimaniamo muti, rimaniamo sordi, accecati da sottili disincanti, perché è proprio così, quando non sai che dire, che hai messo un punto già alla parola fine. Questa lingua dà e questa lingua toglie mezze verità e spiccioli di annoie. Spenditelo tu, quello che rimane di questo stupore che sta andando a male. Conto le parole e sono sempre meno, un miliardo ma moltiplicato a zero. Te le vorrei dire e te ne vorrei dare ogni sera che smettiamo di parlare e rimaniamo muti, rimaniamo sordi, accecati da sottili disincanti, perché è proprio così, quando non sai che dire, che hai messo un punto già alla parola fine.
Ogni volta che vedo questa canzone, non so perché, mi viene da ricordare, non so se è un bene o un male, insomma, comunque mi ricorda un momento particolare della vicenda scolastica, cioè le lezioni di matematica. Ed è evidente perché il titolo della canzone è Moltiplicato Zero. E lui è Gio Barbieri, una delle voci più interessanti della musica italiana, napoletana in particolare, degli ultimi, ma direi almeno tre decenni. Qui adesso abbiamo invece una grandissima voce americana di soul americano, Ann Peebles, con l'originale di I Can't Stand the Rain, che noi conosciamo forse più nella versione di Tina Turner. Poi subito dopo rimarremo più o meno da quelle parti, nel sud degli Stati Uniti.
I can't stand the rain against my window.
bringing back sweet memories. Yeah, when the rain, do you remember how sweet it used to be?
A volte certi no non entrano nei libri di storia ma contribuiscono a fare la storia. Mi spiego. Ammettendo tutta la mia ignoranza, non avevo mai sentito parlare del reverendo dottor William Bryan Sella, pastore della chiesa metodista Galloway nello stato del Mississippi. È stato la guida di questa chiesa dal 1945, subito dopo la fine della guerra, fino al 1963, quindi per 18-19 anni circa. Le cronache narrano che era molto amato e rispettato, non solo all'interno della sua comunità. Un predicatore eccezionale, tanto popolare che le adesioni alla Chiesa sotto la sua guida raggiunsero il livello più elevato in assoluto. Uno dei concetti che comparivano spesso nei suoi sermoni era quello della fratellanza. E ci mancherebbe, verrebbe da dire, perché per quel poco che ricordo vagamente dalle lezioni di catechismo di qualche decennio fa, al centro della parola di Dio c'è l'amore, ama il tuo prossimo come ami te stesso, concetto cristallino che non ha bisogno di particolari spiegazioni. Un precetto, immagino e spero, condivisibile anche da chi non si riconosce in una particolare religione. Negli stati del sud degli Stati Uniti dei primi anni 60 non era proprio così. Gli afroamericani stavano ancora lottando per vedere riconosciuti tutti i loro diritti e la chiesa metodista Galloway fu uno dei teatri delle loro azioni. Azione che in questo era di una genialità disarmante. Presentarsi semplicemente per assistere alla funzione e per pregare assieme agli altri fedeli. Nessun atto sedizioso, nessuna protesta clamorosa. La sola presenza manda in fibrillazione molti dei fedeli bianchi che, a proposito di fratellanza, non apprezzano e chiedono al Consiglio della Chiesa Metodista Galloway di impedire l'accesso agli attivisti neri. È qui che entra in scena il reverendo dottor William Bryan Sella. Per la cronaca, bianco pure lui, si sarà capito. Una mattina, durante una funzione, Sella si rende conto che c'è del trambusto all'entrata della chiesa. 5 studenti afroamericani cercano di entrare ma vengono respinti dagli uscieri. Sella interrompe il sermone e dice più o meno queste parole: «Nonostante il mio amore per tutti voi, non posso continuare a servire una congregazione che rifiuta le persone a causa del colore della loro pelle. O nego il Vangelo che sono stato chiamato a predicare, oppure offro le mie dimissioni». Non negò il Vangelo e si dimise quella stessa mattina. E con quel singolo no sacrificò tutto, la sua carriera, la sua posizione, la sua sicurezza. Nei libri di storia, quando si parla della lotta per i diritti civili negli Stati Uniti, giustamente troviamo i nomi di Rosa Parks, di Martin Luther King, però anche un atto di coraggio e di coerenza alla fede di un anziano reverendo come William Bryan Sella meriterebbe forse una menzione, o no?
Distant eyes that look at you, they're focusing another view. What do you think the trouble be with eyes that look but do not see? Another year that is occupied is difficult to open wide. How can you get the picture clear if when one speaks you do not hear? Won't you open up your senses and eliminate pretenses while the source of all enhances every aspect of your life? They say the tongue that has the taste we lack is like a whip upon the back. Why can't we taste their point of view and measure what we say and do? Turned up nose that thinks we're great. We'll blow our hands all out of shape. Oh, where can be the inner glow when facial muscles tighten so? Won't you open up your senses and pretenses while the source of all enhances every aspect of your life. We'll be right back.
the source of all enhances every aspect of your life.
Won't you open up your senses? Questo è un pezzo del grande Horace Silver che qui abbiamo sentito nella versione di Tyreek McDowell, un ragazzone haitiano-americano di 26 anni, molto giovane, con una bella voce molto possente, e una versione impreziosita anche dalla presenza di uno dei migliori pianisti in circolazione negli ultimi anni, cioè Sullivan Faulkner. Ma adesso cambiamo decisamente genere, siamo in zona consigli e per i consigli di oggi siamo al confine tra la musica e la letteratura, no, nel senso che è un libro in cui si parla di musica, è un libro rock e quindi ne parliamo con Riccardo Bertoncelli che di libri e rock se ne intende abbastanza, se ne intende molto o no? Sto dicendo una stupidaggine.
No, ho passato la vita a interessarmene, forse è una iattura, ma va bene così. Ciao Sergio,
allora,
buonasera a tutti.
Riccardo, tu ci proponi uno dei quello che secondo te è uno dei migliori libri musicali dell'anno scorso, che non è una vera biografia. Diciamo subito di cosa si tratta, chi è l'autore e di che cosa si tratta.
Allora, l'autore è Robin Hitchcock, che è uno dei nostri preferiti, metto dentro anche te perché so che sei un grande fan, è un personaggio, se vogliamo, di culto, non certo da classifica, ma un personaggio famosissimo da tanti decenni. Ha scritto questo memoir, così lo chiama, che si chiama 1967, il sottotitolo è molto trasparente, come ci sono arrivato e perché non me ne sono mai andato. Perché lui a un certo punto dice che il 67 terminò, ma non è mai finito, e lungo tutto questo percorso ho portato sempre quello spirito con me, ed è vero, perché lui è sempre stato considerato un revivalista, anche se un po' ingiusto, ha inventato tante cose, ma ha sempre portato quel gusto che in realtà a un certo punto si è perso un po', molti hanno fatto altre scelte, ma quel gusto un po' di grande fantasia, psichedelico si diceva genericamente, è rimasto. Il libro parla di quell'anno, ma parla fondamentalmente della crescita di questo ragazzo che all'alba del 67 non ha ancora 14 anni, non vede l'ora di crescere, come dice a un certo punto, di farsi crescere una peluria abbondante e di abbandonare lo sconclusionato mondo della fanciullezza, ma in questo siamo tutti molto vicini a lui, ce lo ricordiamo quel momento, e vive quest'anno straordinario. In realtà racconta della musica, secondo me troppo poco, e racconta però anche delle sue avventure sicuramente esilaranti in un college inglese, perché i genitori ben pensanti e leggermente benestanti vogliono farlo studiare in una scuola privata, finisce in un college e lì c'è la descrizione molto divertente, se vogliamo, tutti hanno un soprannome, i professori vengono sbertucciati, ci sono avventure di vario tipo musicali e non solo, però mi sembra quasi, devo essere sincero, di assistere a una versione moderna e british del giornalino Gian Burrasca o della scuola di Amarcorda di Fellini, siamo a quei livelli lì. Ecco, quindi avrei voluto un po' più di musica, però la musica che c'è dietro e i sogni che Hitchcock ci appende sono meravigliosi, perché c'è Jimi Hendrix, il primo anno di Jimi Hendrix, c'è la grande svolta dei Beatles da Penny Lane a Magical Mystery Tour, passando, scusate se poco, per il Sgt. Pepper, c'è Jimi Hendrix, ci sono i Beach Boys, che a un certo punto prima erano un complesso così per boccaloni e poi diventano quelli di Good Vibration e di Pet Sounds. Quindi è veramente estremamente divertente. Poi a un certo punto c'è un'apparizione che sulle prime ho pensato che fosse una fiction, invece poi ho verificato ed è proprio vero, perché in questo collegio di Winchester, mi sono dimenticato di dire la città, studiava nel dipartimento artistico un certo Brian Eno, che aveva qualche anno più di Hitchcock e dei suoi compagni, ma era già un piccolo guru a 19 anni, a un certo punto lui appare e insegna a questi personaggi come già allora a 19 anni ha questa idea di una musica nuova, ma soprattutto di un atteggiamento nuovo per cogliere la musica, spiegarla e inserirla nella cultura di allora.
Riccardo, è un film praticamente, è già un film fatto, cioè, esatto. Perché non l'hanno ancora fatto?
È vero, è molto molto divertente, ripeto, con la musica e queste avventure scolastiche. E poi ecco un'altra cosa che gli devo rimproverare, mi piace sempre commentarmi con però una piccola, un piccolo dispiacere, quando alla fine tira le somme del 67 meraviglioso e parla del 68 degli anni dopo, dice delle cose estremamente intelligenti e che assolutamente condivido, cioè con il 68 si perde quello spirito. Ma non lo, ma lo spiega in tre battute, perché purtroppo dopo la musica è vero, conosce momenti straordinari di apertura e di fantasia, ma non ha più quel gusto di grandissima scoperta e mi sarebbe piaciuto che approfondisse questo argomento, come ha fatto con la musica, perché la musica di Hitchcock molto spesso è davvero quello spirito trasfuso in, in altri schemi musicali. Lui in fondo è nato col punk e la new wave, ma ci ha messo quel gusto e lo rende assolutamente irripetibile e irriconoscibile.
Ecco, ribadiamo, siamo dei fan, quindi siamo abbastanza parziali, però Robin Hitchcock credo che meriti decisamente qualche ascolto attento, perché è uno degli autori più raffinati, più intelligenti, più divertenti anche proprio della scena inglese pop rock degli ultimi, e ormai un bel po', 40 anni praticamente, forse anche
sì,
di
prima
più.
Con i, sì, sì, prima con i Soft Boys, poi solista, come solista, purtroppo da qualche tempo è anche, come molti di quella generazione lì, un po' sparito dai radar, perché poi non trovano più grandi occasioni discografiche, le case discografiche importanti ormai non se li filano più questi personaggi, spesso pubblicano loro, per piccolissime etichette se li pubblicano personalmente, votandosi di riff o di raffa, volenti o nolenti, alla, così, all'underground, ecco, sono veramente, navigano sotto il pelo dell'acqua e sotto, sono proprio sotto terra.
Però si
ma sono
possono,
talpe che a noi piacciono.
Esatto, si possono ancora trovare, cioè basta metterci un po' di volontà. E infatti il pezzo con cui concludiamo questo nostro spazio dei consigli, ricordiamo si tratta di un libro, 1967, del cantautore inglese Robin Hitchcock, pubblicato in italiano, mi ricordi la casa editrice?
Da questa sì, la casa editrice si chiama El Nation ed è una sigla di un gruppo editoriale che si chiama Red Press.
Okay,
sono romani, io sinceramente non li conoscevo, ma questa è una gran bella scelta.
E a proposito di 1967, in musica qui cosa abbiamo?
Abbiamo sì Emily Play dei Pink Floyd, perché mi sono dimenticato di dire che fra le grandi scoperte Mazzavasandir del 67 c'è naturalmente anche per i Pink Floyd, e qui ci colleghiamo con lui, perché noi ragazzi che c'eravamo quell'anno è stato l'anno di Syd Barrett e di queste canzoni bellissime, una era sì Emily Play.
E mi sembra quindi una degnissima conclusione. Grazie mille Riccardo per essere stato con noi.
Grazie a te per l'occasione. Ciao. Emily tries but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Yet try it another way. You'll lose your mind and play three games for May. See Emily play. Soon after dark, Emily cries, gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow.
Of one's life against the gods, so devoid of depth and pleasure.
Go with you, it's simple then, why we recognize each other. Wounds that look alike, they tend to reflect one another. So don't you leave your home for me, 'cause all I have is string and feathers just to sew. That won't hold in stormy weather. We both knew this would be real, 'cause where gods live, no man can linger. We'd be hanging from a cliff, holding on by just one finger.
Lesser Man Would Call It Love, un bel duo, Lau Noa, la cantante catalana Lau Noa, e quel mostro assoluto di Chris Thiele. Lo avete sentito cantare e suonare meravigliosamente il mandolino, una cosa molto molto analogica, e questo aggettivo ha un senso, lo scopriremo subito con Beatrice Cristelli, che è la nostra ospite per K e Spalla, linguista responsabile dei contenuti per Eduglia Treccani Scuola, dove si occupa di progettazione editoriale e contenuti educativi e divulgativi. Benvenuta Beatrice.
Grazie, buonasera a tutte e a tutti.
Allora, analogico mi piace molto per tanti versi. Perché parliamo di analogico in un'era in cui sembra proprio ormai una cosa, un reperto del passato?
Beh, diciamo che dopo tanti anni di corsa all'efficienza, all'automazione, sta emergendo una diffusa stanchezza nei confronti delle novità digitali. In cima alla lista ovviamente troviamo l'intelligenza artificiale, poi troviamo gli algoritmi delle piattaforme, quindi sempre più percepiti come invasivi, come il nemico comune, e già nei primi giorni di gennaio il 2026 si è distinto per un ritorno all'analogico. Non è solo un'impressione, perché c'è un articolo di Forbes pubblicato l'11 gennaio in cui si parla esplicitamente di un ritorno ai supporti fisici analogici. In particolare nel mondo della moda sembra essersi avviata una piccola rivoluzione, perché diversi marchi promettono di rilanciare le riviste cartacee, per esempio, aprendo anche nuove possibilità di autopubblicazione, ma questo cambiamento riguarda non solo le industrie creative, ma anche le persone comuni, che sono proprio allergiche a ciò che un tempo veniva presentato come il migliore dei mondi possibili, per citare il Candido di Voltaire. Cresce quindi il desiderio di ridurre il tempo trascorso davanti agli schermi e di dedicarsi a dei passatempi più tradizionali, spesso artigianali, quindi tattili, capaci di richiedere lentezza, addirittura pazienza, hobby che un tempo magari disprezzavamo pure. E i più radicali sono pronti a tuffarsi in questa nuova tendenza. C'è chi sceglie di sostituire lo smartphone con un telefono assolutamente privo di social, di connessione internet, chi prova addirittura a vivere senza telefono. Sono tornate di moda le reflex dei primi anni 2000 e i giovanissimi riscoprono il piacere della scrittura su carta, alimentando il successo di questo fenomeno conosciuto come journaling, un neologismo inglese che significa semplicemente avere un diario privato e scriverci ogni giorno con costanza. Questa ribellione al digitale la trovo molto curiosa, perché la trovo goffa e anche un po' contraddittoria, perché c'è chi tenta di utilizzare addirittura meno il telefono installando, pensate paradossalmente, applicazioni che misurano e cronometrano la propria resistenza allo schermo. Quindi appunto lo trovo incoerente.
Giuro, io non ho fatto questa scelta. Comunque è curioso pensare che qualcosa che forse dovrebbe essere normale, o che lo era, insomma, fino a poco tempo fa, fino a 20 anni circa, ora venga pubblicizzato come una specie di stile di vita. Lo consideri davvero uno stile di vita?
Secondo me è più corretto parlare di ispirazione, perché alla base di questo ritorno all'analogico c'è una forte idealizzazione di un presunto Eden, no? Del passato, un mondo che immaginiamo più semplice, più lento, più umano, no? La nostalgia, tra l'altro, è uno dei motori commerciali più potenti. Sulla nostalgia vengono costruite tantissime narrazioni, ma anche prodotti culturali, addirittura musica e interi modelli di business. Ma quest'idea che il mondo di prima davvero è migliore è in larga parte una semplificazione, per non dire poi distorsione. Il primo passo, secondo me, per capire il nodo tra analogico e digitale è guardare alle parole, perché il termine analogico deriva da analogo, quindi indica un sistema che rappresenta una grandezza in modo diretto e continuo, senza tradurla in simboli. Al contrario, digitale deriva da digit, cioè cifra. Quindi in un sistema digitale il messaggio viene scomposto, codificato, ridotto a una quantità di unità discrete, tipicamente da 0 a 1. Questa differenza di base, quindi di continuità contro discrezione, ha delle conseguenze profonde, perché l'analogico coglie i fenomeni come flussi, quindi come delle variazioni graduali senza interruzioni, mentre il digitale per sua natura li frammenta, li misura, diciamo che li codifica, quindi rendendone possibile l'elaborazione, la trasmissione e anche la memorizzazione su larga scala.
Questa distinzione però non è mai stata esclusivamente tecnologica, Beatrice, anche se percepiamo la maggior parte dei processi naturali come continui. L'essere umano possiede fin dalla nascita, potremmo dire, una dimensione digitale. Pensiamo alle dita della mano.
Esatto, perché noi contiamo con le mani, misuriamo, distinguiamo unità discrete prima ancora di parlare. In questo senso il digitale non è quindi un'invenzione recente, perché noi spesso lo associamo subito, no, alla tecnologia. Il digitale è un modo di pensare, quindi un linguaggio radicato nella nostra esperienza. Con l'avvento dei calcolatori, poi delle tecnologie elettroniche, questi termini hanno acquisito nel tempo un uso comune più diffuso. E c'è un saggio appunto di Nicolas Negroponte, fondatore dei Media Lab al MIT, Essere Digitali del 95, dove si sottolinea proprio un punto fondamentale, cioè nel mondo fisico tutto è fatto di atomi, nel mondo digitale tutto è fatto di bit, e lui scrive: un bit non ha colore, dimensioni o peso e può viaggiare alla velocità della luce, è un modo di essere, sì o no, vero o falso, su o giù, dentro o fuori, bianco o nero, ma il mondo, scrive, come lo percepiamo, è qualcosa di essenzialmente analogico. analogico, dal punto di vista macroscopico non è per niente digitale, è continuo. Quindi questa differenza di natura viene spesso fraintesa nel linguaggio d'uso analogico, tra l'altro associato a ciò che è vecchio, superato o anche inefficiente, mentre digitale viene idealizzato ancora oggi come sinonimo di nuovo, di rapido, di innovativo. La realtà per fortuna è più complessa. Mi chiedo di cosa siamo davvero nostalgici quando parliamo di analogico, di ritorno all'analogico, perché non credo siamo nostalgici davvero della lentezza e neanche della possibilità di vivere le cose come flussi continui. Secondo me abbiamo nostalgia di quel senso di controllo, di presenza e probabilmente anche di contatto umano che le tecnologie digitali e questo modo di pensare ci hanno costretto a cambiare. Forse è stato un cambiamento troppo rapido che ora ci disorienta un po'.
Beatrice, mi sa che avremo modo di riaffrontare il tema prima o poi in un capo e spalla, perché naturalmente ci sono tantissimi spunti che appunto potrai sviluppare in uno dei prossimi appuntamenti. Grazie mille Beatrice Cristalli per essere stata con noi.
Grazie a voi, a presto.
Un'opinione illuminata per fare ombre sul muro, pippare un po' di approvazione, cambiare il mondo per non sentirmi solo. Ma vienimi a guardare, se no cosa cambio a fare? Manco sfruttato lo schermo, che già lo devo riattumare, studio bene i cori per andarmene a tifare, e non so per quale prodigio, ma vi vorrei fare notare che se ulula allo stadio pure un fascio sa cantare.
Una voce particolarmente riconoscibile non solo per i testi ma proprio in tutti i sensi, è una delle grandi promesse, diciamo così, della musica italiana autoriale. Stiamo parlando di Marco Castello da Siracusa, questo è un pezzo del 2023 dal titolo ormai un po' abusato, nel senso che viene utilizzato troppo questo termine in tanti ambiti. Comunque qui c'è, come al solito, la solita ironia di Marco Castello, narrazione. Siamo arrivati alle 18:25, quasi 26. Sergio De Laurentiis vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro una buona continuazione di ascolto.